Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Il libro dei Proverbi, il libro che stiamo vedendo da ieri, è uno dei libri della scrittura classificati come poetici. Giobbe, Salmi, Proverbi per l'appunto, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici fanno tutti parte dello stesso pacchetto perché sono scritti con lo stile poetico ebraico. Salomone è l'autore di tre di questi libri di poesia: Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Proverbi è il libro sulla saggezza. Ecclesiaste è il libro sulla follia, Cantico dei Cantici è il libro sull'amore. L'amore sta proprio nel mezzo, tra la saggezza e la follia. Salomone era esperto di tutti e tre questi argomenti, ne abbiamo visto qualcosa già ieri. Al capitolo 18, versetto 10 dei Proverbi, abbiamo un invito a confidare nel Signore per qualcosa in più dei nostri bisogni fisici e materiali. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Il nome del Signore, l'Eterno, è anche il nome del Signore Gesù Cristo. Egli è chiamato Gesù perché salva il suo popolo dai suoi peccati, ed è chiamato Cristo perché è l'unto. È il Signore della nostra vita, della nostra salvezza. Il Signore è una forte torre. Tu, amica, amico, puoi rifugiarti in essa e essere completamente al sicuro. Forse mi chiedi cosa devi fare. Ebbene, una sola cosa molto semplice e facile, cioè riconoscerti un peccatore perduto, pentirti e credere che il Signore Gesù è morto sulla croce proprio per te. Se lo farai, sarai perdonato e salvato per l'eternità. Non è forse una bella opportunità? Perché non ne approfitti? Questa salvezza è a tua completa disposizione. Al capitolo 28, versetto 13 dei Proverbi, leggiamo che «Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia». Questo, appena letto, amica, amico, è un grande proverbio. Sembra pratica comune per ogni persona quella di coprire i propri peccati. Alle persone non piace parlare di queste cose, in effetti non ne ammettono l'esistenza. Amano pensare di essere molto buone, ma qui ci viene detto, ma chi le confessa le proprie colpe e le abbandona otterrà misericordia. E abbiamo la versione del Nuovo Testamento di questo, in 1 Giovanni 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo non si riferisce a una confessione pubblica del peccato. La confessione deve essere tra te e il Signore, e il peccato deve essere affrontato. Se tu confessi e abbandoni il tuo peccato, otterrai misericordia. Questo è davvero meraviglioso. Al capitolo 27, versetto 1 dei Proverbi, troviamo un altro proverbio interessante. Non ti vantare del domani, poiché non sai quello che un giorno possa produrre. Questo versetto mi fa ricordare una filosofia chiamata procrastinazione, che significa rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Questa filosofia è molto familiare a ciascuno di noi. C'è un proverbio che dice «La via del poi o del dopo porta alla casa del mai». Non è che non ci sia l'intenzione di fare quella cosa, ma si tratta semplicemente di rimandare. Abbiamo un altro proverbio comune che dice così: la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Oppure quello che dice: non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. La parola di Dio, che è la più importante, lo dice in questi termini: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei 4, versetto 7. E ancora: eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi 6, versetto 2. La tendenza dell'uomo è quella di aspettare la prossima volta. Ricorda che il governatore romano, di nome Felice, tremò quando udì il Vangelo dell'Apostolo Paolo. Paolo, nonostante fosse prigioniero, parlò con lui della salvezza della sua anima, e Felice rispose, «Per ora, quando ne avrò l'opportunità, ti manderò a chiamare». Così è scritto in Atti 24, al versetto 25. Per quanto ne sappiamo dalla parola di Dio, questa opportunità Felice non l'ebbe mai. Allo stesso modo, Faraone in Egitto era sempre disposto a lasciar partire i figli di Israele domani, non oggi. Alla fine i suoi ripetuti rinvii gli costarono la vita del figlio maggiore e di tutti i primogeniti della terra d'Egitto. È sempre oggi, amica, amico, il giorno della salvezza. Non sai che cosa succederà domani. Passiamo ora a considerare alcuni proverbi che riguardano la nostra vita sociale e familiare. Partiamo dai nostri figli. Proverbi 22, versetti 6 e 15. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. Queste istruzioni riguardo all'educazione dei bambini vengono ripetute per enfatizzarle. I bambini hanno bisogno di disciplina. La disciplina appropriata non provocherà ira nel bambino, ma gli insegnerà una lezione. Non si tratta neppure di dare sfogo alla nostra ira. La disciplina appropriata aiuterà il bambino a superare la sua follia ed adulto gli servirà. Dobbiamo insegnare al ragazzo la condotta che deve tenere, dice il versetto 6. Quello che dice qui è che Dio ha una via nella quale vuole che gli si avvii e i genitori devono conoscere quella via, quella cioè che porta alla fede nel Signore Gesù. Non devono insegnare al bambino la via nella quale si pensano che lui debba andare, ma la via nella quale Dio vuole che vada. Tu, amica o amica, che mi ascolti e che forse hai dei bambini, conosci questa via? Ed è la massima responsabilità per te educarlo in queste cose, molto più importante dell'educazione stessa, non sei d'accordo? Sappi che non puoi delegare ad altri questa tua responsabilità, perché tuo figlio farà ciò che ti vedrà fare. Se non sai come fare, noi siamo disposti ad aiutarti. Siamo disposti ad aiutarti nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Restiamo all'interno della famiglia e consideriamo il proverbio scritto nel capitolo 17, versetto 6. I figli dei figli sono la corona dei vecchi e i padri sono la gloria dei loro figli. Il versetto 6 è uno di quelli che certamente molti di voi possono apprezzare. Ovviamente sapete che i figli dei figli sono i nipoti, questo è un versetto per i nonni. I padri sono la gloria dei loro figli. I figli guardano ai loro padri cercando di imitarne le caratteristiche e le capacità, ma i figli dei figli sono la corona dei vecchi. Questo proverbio è veramente giusto e appropriato e a questo riguardo desidero raccontarvi una storiella. Hai sentito parlare di quel vecchio che ha detto a un altro? Ti ho mai parlato di mio nipote? E ti ho fatto vedere la sua fotografia? L'altro ha risposto, no, non l'hai fatto e ti ringrazio per questo. Un nonno a cui piace scherzare dice sempre, se avessi saputo quanto possono essere splendidi i nipoti, avrei voluto averli prima dei miei figli. Essi sono l'orgoglio degli anziani. Difficilmente un nonno critica i suoi nipotini. Il peggio che possa dire è che sono birichini, molto vivaci. È una gioia averli intorno e sicuramente uniscono le famiglie. Il bambino guarda il padre, ma il nonno guarda al nipote. Lì si concentra il suo affetto. Consideriamo ora un altro rapporto sociale. Riguarda gli amici, le persone attorno a noi. In Proverbi 17, versetto 25. La sofferenza del cuore abbatte l'uomo, ma la parola buona lo rallegra. Giobbe disse ai suoi amici, quanto sono efficaci le parole rette. Le parole giuste portano conforto, portano sollievo, incoraggiamento a coloro che soffrono o hanno un problema o dell'amarezza di spirito. Certamente non dobbiamo schiacciare una persona che ha dei problemi, dobbiamo dirle una buona parola che sappia incoraggiare. Forse sei proprio tu, amica, amico, che mi ascolti, questa persona che ha bisogno di una buona parola. Essa è la parola di Dio che ti sta dicendo di confidare in Lui. Egli ti dice, vieni a me, tu che sei stanco, io ti darò riposo. Chi viene a me io non lo manderò via, ma lo accoglierò. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo presente. Che meravigliose promesse abbiamo. Esse possono essere tue, se con fede vai a Gesù. Egli ti dice, chi crede in me ha vita eterna. Il capitolo 17, versetto 17, parla ancora di amicizia. L'amico ama in ogni tempo. È nato per essere un fratello nella sventura. Così troviamo scritto. Questo versetto ci ricorda Jonathan, che fu un amico meraviglioso per Davide. L'amico ama in ogni tempo. Jonathan amava Davide quando suonava la sua musica nel palazzo e lo amava quando si nascondeva per salvarsi la vita, cercando di sfuggire al re Saul. Anche se Jonathan era il figlio di Saul e l'erede al trono, egli amava Davide, nonostante sapesse che proprio lui gli avrebbe tolto questo diritto. È una cosa meravigliosa avere un amico così. Se qualcuno non ti ama in ogni tempo, quella persona non ti è amica. È una delle delusioni della vita, avere qualcuno che dichiara di amarti e di esserti amico, e quando le cose vanno male scopri che in realtà non ti ama affatto, come un Giuda Iscariot o un Absalom che ti tradisce. I rapporti esterni possono condurre a tensioni e conflitti. Ecco cosa ci dicono alcuni proverbi, capitolo 20, versetti 2 e 3. Il terrore che incute il re è come il ruggito di un leone. Chi lo irrita pecca contro se stesso. È una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti. Questi due versetti ci mettono in guardia dal pericolo di provocare delle liti e irritare le persone con le quali abbiamo relazione. Infatti, una delle caratteristiche del cristiano dovrebbe essere il fatto che non prolunga la tensione e le liti. Qualcuno ha detto che le sole persone che dovremmo ripagare sono le persone che ci hanno aiutato. In altre parole, ripaga il bene con il bene, ma non cercare di ripagare il tuo nemico. Ma vedi, amica, amico, non rispondere al male con il male, ma sottomettiti a Dio, il quale ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Romani 12, versetto 19. È su questa base che Dio ci dice di non vendicarci, perché in realtà questo è un allontanamento dal cammino della fede. Il voler cercare di prendere le cose nelle nostre mani è come ritenere Dio incapace di farlo, mentre invece Egli lo può fare e molto meglio di noi. Più avanti, al versetto 22, troviamo queste parole. Non dire: renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà. Un altro versetto della parola di Dio come questo dice: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Infatti la fiducia nel Signore farà sì che non solo troveremo la forza per fare ciò, ma un giorno vedremo anche il suo intervento nella nostra causa. Il Figlio di Dio dovrebbe ricordare ciò che Paolo disse ai credenti di Filippi: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Filippesi 4, versetto 5. Un'altra traduzione dice: sia la vostra dolce ragionevolezza nota a tutti gli uomini. Questo è il significato del proverbio. È una gloria per l'uomo l'astenersi dalle liti. Com'è importante questo per un migliore rapporto fra le persone? In Proverbi 24, versetti 1 e 2, troviamo dei consigli che ci aiutano a stare lontani dal male. Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore medita rapine, le loro labbra emettono malvagità. Questo ci è stato detto anche in altri proverbi, e qui vengono ripetute le cose importanti. Per esempio, si parla molto dell'uso della lingua, dell'orgoglio, dell'essere stolti. Sono cose che sono costantemente enfatizzate, perché sono attuali nella vita di ogni individuo. Troviamo queste persone non solo lungo i marciapiedi delle grandi metropoli, ma nella tua, nella mia città. Questo è il motivo per cui ho detto che troverai un proverbio adatto a ogni persona che conosci. Il Salmo 73, un salmo di Asaf, tratta lo stesso argomento di questo passo dei proverbi. Asaf scrive: «Poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra». Salmo 73, versetti 3 e 9. Asaf era turbato per questo, e credo che anche tu lo saresti stato. Ricordo un ragazzo che non riusciva a capire perché dovesse essere povero e abbandonare la scuola a 14 anni. Guardava attorno a sé e vedeva altri ragazzi che avrebbero avuto tutte le possibilità di frequentare la scuola e la abbandonavano perché la odiavano. Era davvero un problema per lui, perché aveva un grande desiderio di istruirsi. Ora Salomone affronta questo argomento. Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di star con loro. Asaf dice che non capiva come mai gli empi prosperassero, ma poi aggiunge una cosa: finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Sì, amica, amico, un giorno Dio si occuperà di costoro. Se guardiamo nel mondo, vediamo tante ingiustizie, e c'è davvero poco che tu e io possiamo fare a questo riguardo. Siamo parte di una generazione che ha protestato e protesta contro tutto. Si è cercato di uniformare tante cose nel mondo e io non credo che le proteste abbiano risolto qualcosa, perché il problema è nel cuore dell'uomo. È il cuore dell'uomo che deve essere cambiato. Dio è colui che un giorno appianerà queste cose. Possiamo avere fiducia in Lui per questo. Tu ed io abbiamo bisogno di riconoscere il nostro posto nella vita. Saremo persone più felici se ci renderemo conto che Dio ha posto ognuno di noi in un luogo particolare per adempiere a uno scopo qui sulla terra. Io guardo i malvagi che prosperano e non capisco. Ho detto molte volte a Dio: non capisco. Non avere paura, amica. Non avere paura, amico, di dirlo anche tu a Dio che non capisci, come fece Asaf. La cosa importante è che tu vada davanti a Dio con la fiducia che Egli sistemerà le cose, e in particolare la tua relazione con Lui. Abbiamo bisogno di imparare a guardare le cose dal punto di vista di Dio. La Bibbia è piena di esempi di uomini malvagi che hanno fatto una brutta fine. Comincia con Caino nel libro della Genesi. Perfino un uomo come Lot, anche se definito un uomo giusto, scelse di vivere in una città come Sodoma e là prosperò, ma venne un giorno in cui desiderò di non aver fatto quella scelta. Fu un errore che ebbe tristi conseguenze per lui e per la sua famiglia. Così, se leggerai la parola di Dio, troverai diversi esempi di persone che hanno prosperato per un tempo, ma poi il giudizio è venuto. Siamo giunti alla parte dei proverbi scritta da Agur, e qui facciamo una passeggiata visitando uno zoo per vedere alcuni animali. Sì, hai capito bene, lo sapevi che gli animali hanno un messaggio per noi? Dio li ha creati per molti motivi. Uno di questi motivi è di darci un messaggio. Leggiamo quindi dal versetto 24 al 28 del capitolo 30 dei Proverbi. Ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra, e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Le locuste, che non hanno re, e procedono tutte divise per schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, eppure si trova nei palazzi dei re. Dio dice che possiamo imparare dal mondo animale. Il primo gruppo è composto da piccole creature, da animali piccolissimi. Ora troviamo due gruppi di animali elencati qui. Il primo gruppo illustra la via attraverso la quale i peccatori possono andare a Dio. Il secondo gruppo illustra il cammino dei santi davanti a Dio. Il primo nominato è un insetto, la formica. Queste piccole creature, le formiche, sono sagge e possiamo imparare da loro. In Proverbi 6, versetti dal 6 all'8, è scritto: «Va pigro alla formica». Considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e magazzina il suo cibo al tempo della mietitura. La formica raccoglie dei semi e trascina dei chicchi di grano o di avena, che sono più grossi di lei. Immagazzinano il cibo nelle giornate luminose, che costituiscono il breve periodo della mietitura. La formica è per noi un esempio di saggezza nel prepararci per il futuro per quanto riguarda le cose materiali. C'è un messaggio più profondo qui. Ci sono molte persone che non fanno preparativi per la loro morte e, naturalmente, parlo della eternità. Siamo qui per pochi fuggevoli momenti, poi ci saranno gli anni senza fine dell'eternità. Non è da pazzi occuparsi del corpo fisico e dimenticare l'anima? Non è da pazzi non fare preparativi per l'eternità? Il famoso e malvagio imperatore romano, Adriano, disse qualcosa del genere alla sua morte. Non più corona per questo capo, non più bellezza per questi occhi, non più musica per queste orecchie, non più cibo per il mio stomaco. Ma anima mia, oh anima mia, che ne sarà di te? Parole tragiche. La Bibbia dice che è una certezza che tutti morremo. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola. Dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9, versetto 27. Dio ci dice di prepararci per incontrarlo. E per essere preparati è necessario avere i propri peccati perdonati mediante la fede in Cristo Gesù. Leggiamo poi di un altro animale, la locusta. La locusta è una creatura che spesso porta distruzione. Gioele aveva molto da dire circa la piaga delle locuste. Troviamo le locuste anche nell'Apocalisse, e se divorano tutte le foglie, la vegetazione. Sono creature di distruzione. Le locuste che non hanno re. Non hanno un capo visibile o un leader, eppure avanzano come soldati nei rispettivi reggimenti. Si muovono così metodicamente che sembrano agire in base a istruzioni precise, a una disciplina rigorosa. A noi, come credenti, esse forniscono un esempio di sottomissione l'una all'altra, di sottomissione al nostro capo invisibile nel cielo. Al mondo, il corpo dei credenti può apparire disorganizzato, frammentato, costituito da gruppi di persone non correlati, senza un leader, oppure senza legami che li uniscano. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto: «Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana?» Così è scritto in Prima Corinzi 3, al versetto 3. Non solo è Cristo il capo di tutti coloro che sono stati riscattati dal sangue di Cristo, ma lo Spirito Santo dimora in ogni credente, saldandoci insieme in una unica grande famiglia. Siamo membra l'uno dell'altro, dice Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 5. Questo è quanto ci insegnano le locuste. L'animale successivo nella nostra visita allo zoo è la lucertola. Il termine ebraico è shemamet e si riferisce a una piccola lucertola che vive nelle case. In un modo o nell'altro si fa strada nelle case, si trova a suo agio sulle belle tappezzerie, nei palazzi signorili. È dotata di zampe a ventaglio che trasudano una sostanza collosa che gli permette di aderire alle pareti di marmo o ai soffitti. Questo ci parla della fede, il tipo di fede che si aggrappa alle promesse di Dio e la fede che arriva fino nei luoghi celesti. Si basa sul fatto che lo Spirito di Dio stesso testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. È la fede che dice: Io so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Bene, dopo aver letto queste parole dell'Apostolo Paolo, andiamo avanti con questo libro dei Proverbi, che è per tutti, abbiamo visto, perché tutti possiamo imparare dalla saggezza di questo libro davvero straordinario. Ma in particolare da questo libro si è potuto imparare che la saggezza non si acquisisce con la cultura, ma con il timore dell'Eterno, il quale dona liberamente a tutti coloro che chiedono il perdono, la vita eterna, in Cristo Gesù. E voglio fermarmi proprio qua, lasciandoti questo messaggio sul cuore. Io ti ringrazio intanto per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.